звездою.
Ну, дружбу мою з тобою одна только смерть возьмет.
И свет, и ветер, и звезд ночной поют. И днем огни в сердце тревожную дать
однажды с тобою, как и возможно, сквозь бури она пройдет. Огремели, готовься к великой цели, а слава тебя найдет.
И снег, и ветер, и звезд ночной поет, и днем мое сердце тревожную даль забьет. И снег, и ветер, и звезд ночной поет, и днем мое сердце тревожную даль забьет.
Eccoci tornati in diretta, sempre lunedì 13 maggio, sono le 19:18 e come insomma vi abbiamo detto nell'introduzione, siamo in collegamento con Larissa. Ciao Larissa, bentornata su Radiazione.
Ciao cari spettatori tutti. Sì, purtroppo con alcune cose, purtroppo sì, non ci siamo sentiti già più di un mese. Adesso parliamo un po' sulle ultime eventi, insomma, quello che sta succedendo sul territorio ucraino.
Sì, okay. infatti perché appunto non ci sentiamo da un po', quindi appunto se vuoi già iniziare con un po' di aggiornamenti appunto proprio dal fronte, insomma, dalla situazione in Donbass.
Cercherò di essere breve perché certo che diciamo sul fronte non si cambia nulla, sempre sangue, macerie, sofferenza, indifferenza e silenzio, insomma, da tutti questi, diciamo, i mass media europei, quello che sta succedendo in Ucraina, non parlano di questo conflitto, sì, lo chiamano conflitto, ma purtroppo abbiamo una guerra civile sul territorio e voglio dire che ci sono sempre le vittime. In questi primi mesi di questo anno già sono morti decine di miliziani, anche sono decine dalla parte dell'armata ucraina, sempre cittadini ucraini, solo che purtroppo sono riusciti, insomma, a mettere i fratelli, diciamo, uno contro ucraino, e quindi purtroppo tutto si continua come solito, i bombardamenti. E se parlare di giornata odierna, le forze ucraine hanno 15 volpi hanno violato i cessate del fuoco. Purtroppo sono state danneggiate in una casa incendiata in Zaitsevo, e quindi per fortuna che non ci sono le vittime oggi, ma purtroppo sono sempre bombardati i villaggi, i centri abitati lungo linea del fronte, Zaitseva, Golmavskaya, villaggi del nome Gagarin, Krutaya Balka, Vasilievka, Mineralnaya, Petrovskaya, Dakuchaevsk, Novolaspa, Sakhanka e altri villaggi. In Dokuchaevsk, insomma, quello che vi ho detto prima, due missili di grande potenza sono caduti proprio vicino alle case. Le case sono danneggiate, ma purtroppo una casa in Zaitsevo è stata bruciata. E dopo, diciamo, già sì, da 5 anni che dura questa guerra da noi, e abbiamo fatto anche noi tante interviste, tante puntate dove vi raccontavo sempre e racconto sempre le notizie del fronte. E adesso volevo, perché qua è proprio come tipo riassunto di quello che sta succedendo, è proprio espresso il rappresentante del centro informativo di Repubblica Popolare di Donetsk, Daniil Bessonov, è proprio concretamente ha fatto un'analisi molto preciso su quello che sta succedendo e perché questa guerra ha diviso. Quando c'è la guerra fratricida, noi siamo diventati noi e loro, e lui dice perché così, e i fatti specifici che distinguono noi da loro. E quindi prima le leadership delle repubbliche non ha mai esortato a uccidere gli ucraini solo per il fatto che essi si ritengono ucraini con diversi punti di vista sul mondo, mentre Poroshenko, insieme ai suoi ministri e deputati, si sono rivolti regolarmente con appelli simili contro gli abitanti delle repubbliche. Secondo, le forze armate e i servizi speciali delle repubbliche non hanno effettuato un singolo attacco terroristico o un solo atto di sabotaggio a Kiev o in altri territori controllati dall'Ucraina, pratica che la parte ucraina non disdegna affatto. Terzo, i rappresentanti delle istituzioni religiose delle repubbliche non hanno mai dichiarato che non è un peccato uccidere un ucraino, mentre Filaret, questo è autoproclamato Episcopo ucraino, il leader della principale setta religiosa ucraina, ha tenuto simili affermazioni nei confronti degli abitanti del Donbass, affermazioni rilanciate volentieri da tutti i media ucraini. Quarto, i media delle repubbliche e i rappresentanti dell'opinione pubblica non hanno mai dichiarato che i residenti di Leopoli o dell'Ucraina occidentale devono essere uccisi, che sono persone inutili, eccetera, mentre la maggior parte dei leader e dei giornalisti ucraini lo dicono continuamente nei confronti della popolazione del Donbass, e questo senza prendere in considerazione i convinti nazisti.
Larissa, non ci sentiamo più.
Scusate,
Ci sei?
scusate.
Eccoci, eccoti, eccoti.
Ah, ok.
Perfetto, ti sentiamo.
Scusate, perché quando mi chiamano, sì, scusate.
Parte tutto, va bene, non succede niente, noi siamo
Ma
abituati ai problemi tecnici.
giornalisti e blogger comuni. 5. Nei territori delle repubbliche non viene repressa la lingua ucraina e la sua cultura, come accade invece dall'altra parte con la lingua e la cultura russa. Inoltre, la Costituzione delle della Repubblica Popolare di Donetsk prevede due lingue ufficiali, il russo e l'ucraino. Ogni settimana a Donetsk si tiene una serata di cultura ucraina ed i monumenti di Shevchenko, considerato uno dei padri della lingua ucraina, sono tuttora in piedi laddove erano stati eretti. Numero 6. Mentre l'Ucraina ha dichiarato un embargo alle repubbliche, noi forniamo assistenza medica ed educazione gratuita ai residenti ucraini che vivono nei territori controllati da Kiev. Dopo, l'atteggiamento nei confronti dei prigionieri di guerra ucraini nelle repubbliche è più che umano rispetto all'atteggiamento nei confronti dei nostri prigionieri di guerra da parte ucraina. Questo può essere constatato anche guardando i video degli scambi di prigionieri, dove gli ucraini riabbracciano i loro soldati sani e ben nutriti, mentre noi riceviamo i nostri ragazzi mutilati e provati. In alcuni casi i nostri ragazzi vengono torturati a morte negli scantinati ucraini. 8. I nostri militari non bombardano le aree in cui vivono i civili, anche quando i soldati ucraini nascondono lì i loro armamenti. Contemporaneamente i guerrieri ucraini sparano sulle zone residenziali dove non ci sono e mai sono stati armamenti o altri obiettivi militari. Abbiamo sempre offerto ai militari ucraini l'opportunità di deporre le armi e di tornare a casa quando essi venivano accerchiati. Difficilmente la parte ucraina avrebbe fatto lo stesso in caso di simili vantaggi militari. La nostra retorica nel campo di informazione nel caso dei 5 anni di conflitto è: dobbiamo fermare la guerra, siamo un unico popolo, siete stati ingannati e portati a combattere contro i vostri stessi fratelli, pensate. La retorica della parte ucraina invece è: abbiamo bisogno di ripulire 1,5 milioni di abitanti del Donbass, queste sono persone non necessarie, i residenti del Donbass sono difettosi, solo la loro stessa tomba li può sistemare, moscoviti alla forca, mentre i nostri figli andranno a scuola e loro se ne staranno seduti nelle scantinate. No, non ci sono civili innocenti nelle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, sono tutti separatisti, quindi possono essere uccisi. Questa è la retorica della parte ucraina. Questa non è l'intera lista di differenze tra noi e loro, ma secondo i Daniil Bissonov è la più importante. Ogni punto sopra descritto può essere controllato su internet da qualsiasi persona in modo autonomo. Chi ha ragione e chi da quale parte sta, decidetelo voi. Quindi mi pare che questa lista è veramente un bel riassunto e un bel analisi fatto da questo rappresentante di centro informativo della Repubblica Popolare di Donetsk. E insomma, cosa vi posso dire? Adesso io volevo tornare a elezioni, se vogliamo.
Ah, certo, parlare. Assolutamente, direi che è stato un momento insomma abbastanza importante dell'ultimo
perché,
periodo.
Sì, purtroppo, e io ho detto già, ho risposto che uno da palcoscenico subito va a palco politico.
È successo anche in Italia, il Movimento 5 Stelle deriva proprio da quello, da un comico.
Dico che va bene il vostro, il come si chiama? Mi sfuggito.
Grillo, il Movimento 5 Stelle, Grillo.
Almeno ha avuto sì il folle della gente che lo ascoltavano sulle piazze. Dopo lui è anche entrato forse qualche volta in Parlamento, solo così come fosse ospite, non so io. Ma invece Zelensky, Vladimir Zelensky è un attore, sì, famoso attore, un bravo attore. Ha fatto diversi ruoli in film e documentari e fiction, tutto. Invece è stato eletto da il 73,17% dei voti contro il 24,5% del presidente uscente Petro Poroshenko. Ma purtroppo io queste sono elezioni, non sono elezioni. Io già ho detto che bisogna essere attenti adesso perché purtroppo tutto che dicono bisogna filtrare, perché partiamo da questa golpe che è successa.
Scusate, ogni tanto abbiamo dei momenti di pausa veloce.
Scusate
vabbè,
perché
non c'è
quando
problema.
chiamano si rompe. Ecco,
Purtroppo
io
con
voglio
internet.
dire che bisogna stare attenti perché le bugie sempre sono le bugie, perché anche Poroshenko non è un presidente legittimo, perché era solo legittimo presidente Yanukovych, perché è stato
Certo.
eletto veramente con elezioni, quelli che sono tenuti sul tutto territorio di Ucraina, e è stato eletto da tutti. Di tutti i civili residenti di Ucraina, anche noi che siamo qua in Italia o anche quelli altri che si trovano in diversi paesi del mondo, sono andati ai punti elettorali e hanno votato. Invece Poroshenko è stato eletto senza due regioni di Donetsk e Lugansk. Ancora peggio, le votazioni di Zelensky non hanno partecipato i residenti, i cittadini ucraini, quelli che si trovano in diverse parti del mondo. Solo in Russia sono più di 5.000 lavoratori che si trovano in Russia e non hanno partecipato, non hanno fatto seggi. Anche i nostri due regioni, Donetsk e Lugansk, anche noi non abbiamo partecipato. Nessuno non ha chiesto, vogliamo o non vogliamo. Quindi voglio ancora dire una volta che non sono legittimi questi presidenti eletti come Poroshenko, anche Zelensky. E
Assolutamente.
i mass media come europei e anche altri tacciono e non dicono niente. Sì, hanno parlato di queste elezioni, ma hanno parlato come fosse elezioni giuste, elezioni di norma della legge. Invece no, non è così. Va bene, da parte questa io volevo ancora insomma, dire che questo neo quasi presidente di Vladimir Zelensky ritiene che il suo paese stia combattendo una guerra con la Russia e non cambierà il corso del suo predecessore Petro Poroshenko. Quindi ancora dobbiamo come essere pronti per il scenario ancora forse anche peggio di quello che abbiamo avuto fino ad oggi.
Si sta già vedendo, scusami Larissa, si sta già vedendo qualche effetto di queste nuove elezioni? È successo qualcosa o si sta ancora assestando?
Ancora diciamo sul fronte, da noi la situazione non si cambia, come bombardavano prima, bombardano anche adesso, solo forse magari comincerà, diciamo, forse la guerra si aggraverà, credo, la situazione può diventare più grave, possano anche bombardare di più per conquistare, andare insomma avanti con la guerra e cominciare a bombardare di più, e le conseguenze di questo possono essere molto gravi per i cittadini, per i residenti di due repubbliche autoproclamate. Dopo, altro che in questo articolo dove è scritto su queste affermazioni di Zelensky, il consigliere di Zelensky ha sottolineato che il nuovo presidente intende combattere la corruzione nel settore della difesa. Inoltre, gli sforzi del nuovo presidente dell'Ucraina saranno volti a creare un efficace sistema di difesa territoriale, nonché a reclutare un esercito professionale con una riserva attuale. I due giorni prima, il rappresentante speciale del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America per Ucraina, Kurt Volker, ha accusato la Russia di aggravare la situazione nel Donbass e ha anche invitato Mosca a cessare le ostilità e restituire il Donbass sotto il controllo dell'Ucraina. Inoltre ha chiesto che la parte russa implementasse gli accordi di Minsk e dopo ha sottolineato il diplomatico americano che l'Ucraina vuole la sovranità e diventare parte delle strutture euroatlantiche. E così fa Dipartimento di Stato. Nessuno non ha chiesto a me, nessuno non ha chiesto a nessun cittadino ucraino, vuole Ucraina diventare la struttura, fare la parte di strutture euroatlantiche o no, vogliamo andare verso l'Unione Europea o no, nessun referendum, nessun diciamo questionario, nessuno non ha chiesto niente a nessun cittadino. Kurt Volker decide per noi ucraini come rappresentante, quindi se parla Kurt Volker vuol dire che questo è il Dipartimento di Stato che parla al posto dei cittadini ucraini. Cosa vuole Ucraina? Così stanno andando le cose dappertutto. Ucraina, questo è un esempio di lavoro di Dipartimento di Stato di Stati Uniti d'America. Questo volevo dire. E dopo, sempre diciamo che il nuovo neonato, il presidente, vorrebbe anche fare il... fare allora Zelensky anche vuole fare nuovi eserciti eserciti di volontari intende rendere volontario l'esercito del paese e iniziare a guidarlo secondo gli standard della NATO. Questo è riportato nella sua dottrina militare pubblicata dal quotidiano Nuovo Vremya. Invece il segretario di stampa di presidente russo Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha notato che non escludeva la possibilità di incontrare Zelensky. Il leader russo ha sottolineato che il tema prioritario di possibili colloqui con il presidente neo-presidente dell'Ucraina Zelensky sarà la questione principale della risoluzione della situazione nel Donbass. E tre giorni prima il segretario stampa di presidente russo Dmitry Peskov ha dichiarato che Putin avrebbe instaurato rapporti con la nuova leadership dell'Ucraina, in particolare con Zelensky, sulla base delle azioni e delle misure del governo ucraino. Quindi tutto dipende dai primi passi di Zelensky, come comincia a camminare Zelensky sulla pista di presidente, quello che fa, da lì parte anche atti da parte di Cremlino verso Ucraina, parte anche loro azione. E quindi questo che volevo dire, se avete qualche domanda prima.
Sì, io volevo chiederti, visto che insomma appunto come abbiamo detto insomma anche noi in apertura di trasmissione qualche giorno fa, insomma c'è stato il 9 maggio, quindi insomma una giornata che ricorda uno degli eventi più importanti insomma della storia per tutti noi, quindi la vittoria, la grande guerra, la vittoria.
Grazie. durante l'iniziativa di 11 di maggio, quando è venuto Alberto Fazzolo per presentare il suo libro. È stato bellissimo, insomma, una serata abbastanza sostanziosa, dei fatti e di tutto che ha raccontato sul Donbass, perché ha vissuto 2 anni proprio sulla prima linea del fronte, e quindi io la mia parte sì, perché 9 maggio è una festa che noi la proprio è stato sempre da quando ero piccola. Mi ricordo bene che 9 di maggio in ogni città, in ogni centro abitato, sempre facevano una marcia, una manifestazione dove mostravano non solo, diciamo, questo rapporto, questo riconoscimento di questo atto di eroismo di questi tutti caduti che hanno pagato con il prezzo superiore come la sua vita, hanno pagato per la pace, per vivere in pace per noi, ma anche i nostri successi in sport, in economia, in studi, insomma tutti i nostri successi e sviluppi sempre stati mostrati in queste manifestazioni. E il 9 maggio del 1945 in tutta l'Unione Sovietica si celebrava la memoria della vittoria dell'Unione Sovietica sul nazismo, la grande guerra patriottica, o come viene chiamata in Occidente il fronte orientale, fu uno dei più importanti teatri bellici che videro contrapposti la Germania nazista e l'Unione Sovietica. Lo scontro ebbe inizio il 22 giugno del 1941 con l'operazione Barbarossa, offensiva lanciata dalla Germania nazista volta a invadere l'Unione Sovietica. L'assalto tedesco travolse le forze sovietiche giungendo fino alle porte di Mosca, ma dopo la vittoria nella battaglia di Stalingrado il 2 febbraio 1943 le truppe sovietiche avviarono una controffensiva che vide l'entrata in queste a Berlino il 30 aprile 1945. Solo che volevo dire che 9 maggio, come si passa sta giornata? Solito fanno dall'inizio la parata militare, dove mostrano anche ultimi e macchine e ammunizie, tutto, e missili e militari, e dopo ultimamente dal evento che è iniziato nel 2012 in Russia per commemorare i soldati sovietici che hanno partecipato alla lotta sul nazismo, il Reggimento dei Mortali. E questa iniziativa si basa sulla volontà nazionale di ricordare gli eroi del passato, riunendosi in una parata durante la quale i cittadini portano le immagini dei loro antenati che hanno partecipato alla grande guerra patriottica e la seconda guerra mondiale. E recentemente questa bellissima iniziativa ha preso piede anche in Italia. Quest'anno, grazie allo sforzo delle associazioni culturali italo-russe sparse sul territorio, la marcia si è avuto il posto anche a Roma, Napoli, Milano e nelle piccole città italiane, anche a Venezia 8 di maggio, anche noi da 2015 abbiamo fatto sempre, solo che solito il 9 maggio accade giorno lavorativo e quindi è difficile fare. Diciamo, dopo anche quest'anno 9 di maggio ha piovuto tantissimo qui a Venezia, quindi noi non ci siamo riusciti, e quindi solo volevo dire che purtroppo adesso nelle città come Donetsk, anche Lugansk, adesso questa manifestazione, nonostante l'orgoglio dovuto al fatto di sfilare insieme ai propri cari che non sono più tra i vivi, ha un sapore amaro, oltre ai ritratti dei padri e dei nonni sostenuti da rispettivi figli e nipoti, si aggiungono i ritratti dei caduti di questi anni. È impossibile guardare senza commuoversi a come le madri portino contemporaneamente il quadro del nonno e quello del proprio figlio, oppure vedere come piccoli bambini portino con sé le foto del fratello maggiore e del papà. Ogni anno le emozioni sono fortissime. E questo purtroppo la realtà che abbiamo adesso sul territorio ucraino. Voglio dire che questo reggimento immortale, cioè io so che organizza anche diversi paesi del tutto il mondo, in Grecia, in Germania, in Austria, in America, in Canada, in Francia, dappertutto, perché sappiamo bene che l'armata russa hanno liberato tutta l'Europa negli anni di guerra, seconda guerra mondiale, dai nazismo e fascismo, con tante perdite. Perché per noi questa guerra è così, diciamo, come dire, familiare, voglio dire, anche se io, per esempio, per mia famiglia, nessuno, io non ho. Forse non le conosco, perché famiglie purtroppo è grande e non so, ma per me questa festa di 9 maggio, come la mia, come forse qualcuno della mia famiglia è rimasto è sepolto nella terra o di Germania o di Austria o di Ungheria o di Bulgaria, come anche quelli che sono caduti dalle armi dei tedeschi sul territorio della Russia o di Ucraina o di Moldova, di Bielorussia, difendendo le nostre città, le nostre terre. Quindi è una festa che unisce, una festa che ti dà emozioni molto fortissime, e questa festa non ha nessun, diciamo, sfondo politico. Lì solo i cittadini, con sua volontà, vanno e portano i ritratti di suoi cari partecipanti della Seconda Guerra Mondiale, e adesso da noi portano anche quelli caduti anche di questa guerra fratricida di Ucraina.
Beh,
Non so
certo,
domande.
penso che sia, però comunque insomma una giornata molto importante, come insomma qui da noi c'è stato, come tu ormai sai bene, insomma anche il 25 aprile, nel senso che è importante ricordare chi è caduto, appunto in questo caso, voglio dire, per una ragione insomma fortissima, insomma, cioè sono riusciti a fermare l'avanzata del nazifascismo nel mondo, voglio dire, quindi insomma veramente gli va dato tutto, insomma bisogna ricordarli, ma bisogna ricordarli proprio insomma per continuare a lottare oggi, come sta succedendo appunto anche in Donbass e nelle repubbliche popolari. Voglio dire, il vostro popolo l'ha fatto, cioè ha fermato il nazifascismo, può sicuramente farlo un'altra volta.
Sì, no, bisogna stare attenti, io dico che, perché ultimamente sento che anche qua parlano tanto alla TV che ci sono diciamo, le manifestazioni antifasciste, che ci sono i casi dove proprio si proclamano e dicono alla voce alta, senza nascondersi, io sono fascista, e questi casi di Casa Pound o di
Purtroppo sì.
altri, diciamo, gruppi di destra, di nazisti, di fascisti, che non si nascondono, proprio
No, sono liberi di
si
esprimersi.
fanno, sì, come uccidono le persone o violentano,
Sì.
insomma, sì, mostrano proprio la violazione, e quindi il fascismo non cambia mai, il fascismo è fascismo, e
certo.
quindi no, se noi dimentichiamo, per questo noi sempre ricordiamo e vogliamo che ricordano tutti, anche tutti quanti, e non vogliamo che riscrivono, ridescrivono la storia, non vogliamo che cambiano questa è la storia di Seconda Guerra Mondiale, perché i nostri figli, i nostri nipoti devono sapere la verità. Se loro
Certo.
sappiano la verità, vuol dire che sono, in futuro possano, anche loro reagire contro, in maniera giusta, contro il fascismo e il nazismo.
Certo, siamo assolutamente d'accordo con te. Se hai qualcos'altro da aggiungere.
Cos'altro, volevo ringraziare tutti che sono venuti da Conegliano, da Padova, da Pordenone. Alberto è venuto da Roma. Sì, tutti, mi pare ho detto tutti. Tutti che hanno partecipato all'iniziativa di 11 di maggio, e voglio dire che tutti i soldi raccolti, abbiamo raccolto 500 euro, e tutti questi soldi andranno per aiutare sempre ai veterani di Seconda Guerra Mondiale. Purtroppo ci sono, ma sono già pochissimi e sono molto deboli. Più sempre ogni anno diventano sempre meno, e cerchiamo noi con il gruppo dei volontari Хорошие руки di Алчевск, abbiamo preparato le buste, i pacchetti dei dolci. Quest'anno abbiamo deciso di un pochino come dire, preparare questi regali dolci per i nostri anziani veterani, che sono rimasti molto molto contenti. E insomma, tutti questi soldi andranno per spedire aiuti umanitari, perché tanti i nostri compagni hanno portato le macchine con aiuti umanitari, quindi adesso abbiamo da spedire e anche da spendere, insomma, per queste spedizioni. Quindi guardate, controllate, andate a vedere sulla nostra pagina Nuova Armonia i nostri report delle spedizioni. Vanno,
Perfetto.
insomma, spesi i soldi raccolti, ecco.
Perfetto, benissimo, siamo molto contenti. Ovviamente, insomma, tu sai che Radiazione è aperta per te quando vuoi per prossime magari iniziative o cose che verranno organizzate e se no, insomma, tutte le volte che possiamo, tu ormai sei, insomma, un nostro momento fisso, quindi, insomma, ci sentiremo sicuramente uno dei prossimi lunedì e ti ringraziamo tantissimo per i tuoi aggiornamenti, veramente.
Grazie, buona serata,
Un
tutti i
abbraccio,
migliori.
Larissa, a presto.
A presto, ciao.